sempre così dal lunedì. Prometto e poi rimango qui dal lunedì. Inizio a crederci di più dal lunedì. Inizio e non mi fermo più dal lunedì. Dal lunedì. Dal lunedì. Dal lunedì. Inizio e non mi fermo più.
Abbiamo una straordinaria capacità nel procrastinare le cose. Chi non ha detto almeno una volta nella vita: da lunedì inizio la dieta, da lunedì inizio ad andare a correre, da lunedì smetto di fumare, da lunedì inizio finalmente il mio corso di inglese. Straordinari buoni propositi, e poi sistematicamente quel lunedì tarda ad arrivare, sempre che arrivi. Da lunedì inizio proprio questo: cercare di confrontarci con professionisti che arrivano da esperienze diverse, per capire come possiamo introdurre nuove abitudini che ci permettano di crescere, di evolverci personalmente e professionalmente. Faremo tutto ciò aiutandoci in ogni puntata con bellissime colonne sonore, visto che ogni ospite porterà con sé una serie di brani musicali a lui particolarmente cari, i quali saranno interpretati da due straordinari musicisti, il talentuoso tastierista Dario Dalmolin e il fresco dal tour mondiale con Eros Ramazzotti, la voce e la chitarra di Chris Lavoro. Bene, io sono Andrea Bettini e avrò il piacere di accompagnarvi in questo viaggio, e l'ospite di questo terzo episodio arriva da Ortigia, Siracusa. È un filosofo meravigliato, un sociologo delle relazioni. Si occupa di eccellenza e di cambiamento, di benessere e di appagamento, e lo fa attraverso libri, seminari e attività di coaching. È qui con noi oggi Gianfranco D'Amico. Ciao Gianfranco, benvenuto e come stai?
Ciao Andrea, sto bene, sto come si può stare bene in una situazione del genere, però insomma andiamo avanti, l'obiettivo è quello, non perdere mai le mani sul pezzo.
Partiamo appunto dall'attualità, cioè non possiamo non partire da qui. Tu che sei un sociologo delle relazioni, che ne dici di questo grande, io lo chiamo esperimento proprio sociologico, al quale tutti noi stiamo partecipando? Secondo te ne usciremo persone migliori?
Ma guarda Andrea, questo è un po' il mantra che ci stiamo ripetendo, no? Forse è bene che ce lo ripetiamo, perché insomma stare presso noi stessi incoraggiandoci è sempre una cosa che non è male, giusto? Solo che io comunque nella mia vita ho assunto un principio dal quale puoi far partire la positività, perché ci vuole prima una base e poi ci innestiamo il sorriso e la speranza verso il futuro. Il principio è di non dirsi troppe scemenze, va? allora, guarda, proprio l'altro ieri scrivevo un post sulla mia esperienza formativa nelle carceri, dove non è facile entrare nella vita di queste persone, no? Io ho sperimentato una cosa, che se io entravo e dicevo alla gente: guardate, io sono Gianfranco, sono qui a fare il mio lavoro, voi siete in una situazione di merda, siete in una situazione di merda perché avete fatto qualche cazzata, ognuno avrà avuto le sue ragioni, io non ci entro, anzi probabilmente magari io al posto vostro forse avrei fatto le stesse cose. Il punto è questo, il punto è che a partire da questa situazione di merda noi dobbiamo tirare fuori il meglio di quello che possiamo fare, dobbiamo stare 30 ore insieme e proviamo a renderle le migliori possibili. Ecco, questa cosa abbatteva immediatamente il muro un po' di diffidenza che le persone avevano, perché come se veniva qualcuno che non veniva a dirgli delle bugie su quel momento insieme, che era un'occasione di crescita, un'opportunità di cambiamento. Insomma, pareva quasi che fosse in una situazione ideale dal punto di vista esistenziale. Non è così. Ecco, io mi sono ricordato di quell'esperienza perché mi sembra che sia la stessa cosa adesso. Non mi convince molto questa cosa che ci diciamo, che dopo il mondo sarà diverso, sarà migliore, noi saremo persone migliori perché avremo avuto la possibilità di riflettere su tutta una serie di cose su cui insomma non siamo più abituati a riflettere. Cioè, questo è vero, non è che è falso. Però forse se riconosciamo che stare reclusi forzatamente in casa è una gran rottura di palle, Forse da lì viene meglio poi dire ok, è questa gran rottura di palle, però proviamo a trarci fuori qualcosa. Un po' veramente come gli americani quando dicono se Dio ti dà limoni, insomma, impara a fare le limonate. Allora, se partiamo da qui, io credo che le possibilità che ne usciamo migliori probabilmente ci siano. Anche lì bisogna vedere, perché le situazioni di difficoltà non sempre aiutano le persone a tirare fuori il meglio. Cioè, avrei preferito che queste opportunità di cambiamento e di riflessione fossero avvenute in situazioni in cui ognuno potesse scegliere. Poi sappiamo benissimo che questa reclusione, in realtà non è vero che siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti ognuna nella sua barchetta, e queste barche hanno caratteristiche diverse, e queste caratteristiche fanno la differenza, e come no. Allora, dipende da noi se ne usciamo migliori. È un lavoro duro, cioè non è scontato, forse questa è una cosa che per me vale in realtà per la vita in generale. Certamente usciremo cambiati. Allora, dire che ne usciremo diversi già mi sembra più realistico. E diciamo che abbiamo una grande responsabilità, perché questo uscirne diversi poi vuol dire anche uscirne migliori. E su questo, insomma, tu sai che è un po' il focus, l'oggetto dei miei libri, quindi insomma non è che aspettavo il coronavirus per parlare di questo. La mia filosofia meravigliata parte da quello. Abbiamo questa vita, e proviamo a giocarcela nel modo migliore possibile. Quindi, insomma, forza e coraggio a tutti. I campi su cui possiamo davvero riflettere e quelli di osservazione che possiamo acuire certamente non mancano, a partire dal fatto che la tanta vituperata realtà ordinaria, forse di ordinario ha ben poco, e forse da lì possiamo cominciare a capire che l'esistenza stessa è un dono straordinario. Insomma, non so se ti ho risposto, me la sono giocata così.
Ascolta Gianfranco, prima di passare al primo brano che oggi ci porti in dono, in una battuta una, ma che Gianfranco ne uscirà da questa situazione?
Un Gianfranco più disincantato. Guarda, io già ero realista, tu lo sai, ma è una situazione che sta svelando molte cose. E guardarci dentro quelle cose non sempre è bello. Anche lì proveremo a trasformare tutto questo in una spinta a che le cose siano migliori dopo. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car. I never, never wanna go home, 'cause I haven't got one anymore. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, oh, the pleasure, the privilege is mine. Oh, there is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out.
Allora Gianfranco, abbiamo ascoltato questo tuo primo brano che ci hai portato, non naturalmente interpretato da Lee Smith, ma fatto da una straordinaria reinterpretazione dei nostri due musicisti, Chris Lavoro e Dario Dal Molin. Cosa rappresenta questo brano per te?
Allora, questo brano intanto rappresenta un richiamo a una fase della mia vita bella, che era quella, insomma, dell'essere studente universitario fuori. Io ho studiato a Roma, insomma, è stato un periodo bello. Ma naturalmente non basta questo. Il brano mi piace perché, come dice il titolo, c'è una luce che non va mai via, che non si spegne mai. Ma guarda, cade a fagiolo con quello che dicevamo prima. Insomma, la mia risposta prima non era così tutto yeah, fantastico, ne usciremo, insomma, si è visto. Eppure io credo che in qualunque occasione, noi abbiamo un compito o forse veramente un'opportunità, che alla fine, insomma, che tu lo assolva quel compito, no, non gliene frega niente a nessuno. L'opportunità è di non perdere mai, mai, mai di vista la bellezza. Tutto quello che comunque resta di bello attorno a te nella tua vita, e questo certamente è una delle parti su cui siamo chiamati a lavorare. Il brano oltretutto ha un'accezione molto particolare, perché nel testo quello che canta mi dice take me out tonight where there's music and there's people who are young and alive, portami dove c'è musica, c'è gente che è giovane e viva. A me dà molto, mi mette proprio di buon umore, perché richiamo una cosa che noi spesso tendiamo a sottovalutare, che è la leggerezza, che è la frivolezza, che sono i momenti di spensieratezza insieme agli altri. Oltretutto qui è implicito la dimensione che tutto questo tu lo possa vivere con altri. È davvero, secondo me, la cosa che ci sta mancando più di tutti. Cioè, mi sembra questo brano un inno alla vita. Oltretutto c'è anche un cenno all'amore che è fantastico, perché il ritornello dice and if a double decker bus cry, e se un bus a due piani ci si fracassa addosso, beh, morire al tuo fianco, il privilegio e l'onore è tutto mio, dai, cioè siamo dalle parti di Humphrey Bogart. Cioè, io mi piace moltissimo concepire e vivere l'amore in questo modo. Forse perché ho la fortuna, non so se è solo fortuna, forse ci abbiamo messo anche un po' di abilità, ma la fortuna c'entra, di avere accanto una persona a cui una frase del genere posso dedicarla veramente.
Ascoltami, dopo queste tue suggestioni da film e che ci hai regalato anche delle emozioni tue personali, parliamo un po' dei tuoi libri. Io ti ho conosciuto perché un giorno un amico mi presta un libro, lo leggo e ne rimango particolarmente colpito. Quel libro rappresentava la tua prima pubblicazione e soprattutto l'inizio poi di quella che tu hai definito la trilogia della schiena dritta. Il titolo di quel libro era Piantala di essere te stesso. Cosa ha rappresentato per te quel libro e qual è il messaggio che hai voluto trasferire con esso?
Partirei intanto dalla definizione che ha dato dei tre libri, perché immagino poi parleremo degli altri due. Questa cosa della trilogia della schiena dritta mi piaceva molto, perché la vita è la vita, tu sei chiamato a viverla naturalmente nel migliore dei modi, e una cosa fondamentale è che tu mantenga questa schiena dritta. Cioè è il mio modo di sentirci in qualche modo eroi, ma non eroi che compiono le imprese da epica, cioè eroi che intraprendono nella vita in condizioni che spesso non sono semplici, no? Quindi partiamo da questo, cioè un po' tutto il mio lavoro è centrato su quest'idea, cioè come viverla al meglio. Ma guarda, Piantala di essere te stesso, devo dirti che è un libro che non smette di stupirmi, cioè sono passati quasi 10 anni, secondo me c'è un'idea, nel frattempo è diventato, come dice la mia edito, un long seller, cioè è un libro che continua ad essere acquistato, perché c'è un'idea di fondo che allora fu quella che mi convinse a scrivere, perché quando tu pensi di scrivere un libro, la prima cosa che ti dice è dai, smettila, cioè ce ne sono 100.000, pure tu non rompere le palle anche tu con la tua grande visione del mondo. Però lì c'era un'idea forte, che è stata anche quella che mi ha valso l'attenzione poi di Feltrinelli. Questa cosa di essere se stessi, che è l'altro grande mantra, ha un grande limite. Non perché tu non debba essere te stessi, quindi debba essere autentico a te stesso, ma perché quest'essere te stessi, cioè questo giocare il tuo io, presenta il rischio che quest'io tenda a diventare autoreferente. Nel libro, come tu probabilmente ricordi, c'è tutta una spiegazione su questo, che parte dal punto di vista neurofisiologico, ma anche delle scienze cognitive, quindi noi non abbiamo il tempo di dirlo. Ma il principio è che dobbiamo in tutti i modi combattere, fuggire da questo rischio che è reale. C'è quello di, in quanto abbiamo questa mente che è lasciata a se stessa, è piuttosto reazionaria, cioè si crea idee delle cose, le archivia e poi le tira fuori per leggere la realtà, ma ha un vizietto, quello di a quel punto tendere a vedere nella realtà solo le cose che confermano i propri modelli. E tu capisci il rischio che c'è? Vuol dire che i modelli si autoalimentano. Questo non va bene perché quando noi ci creiamo mappe del mondo, che sono quelle che ci guidano poi per affrontare i problemi, risolvere i problemi, evolverci, queste mappe devono essere funzionali, devono essere fedeli alla realtà in qualche modo. Noi non sapremo mai cos'è la realtà, ma sapremo se l'applicazione della nostra mappa funziona o non funziona. E lì è fondamentale capire i feedback. Allora, queste mappe però devono avere un grado di fedeltà alle cose là fuori. E se tu non controlli con strategie, quindi non con spontaneità, il modo in cui usi la tua mente e i tuoi schemi, questi schemi ti divorano, cioè ti faranno fare delle letture che sono disfunzionali. A quel punto le cose non andranno esattamente come tu vorresti, ma naturalmente ti dirai che è la realtà che fa schifo e non vuole cambiare, mentre la tua idea era fantastica. Ecco, piantala di essere te stesso vuol dire piantala di ripetere la stessa lettura delle cose quando questa lettura non funziona.
Broken bicycles, old busted chains, with rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July, it's time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like old broken bicycles out in the rain.
Allora, come secondo pezzo Gianfranco ci ha portato insomma un pezzo da 90, un Tom Waits. Io mi permetto di dire anche straordinariamente che non è facile, reinterpretato dalla voce di Chris, dalla sua chitarra e dalle tastiere di Dario. Cosa rappresenta per te questo pezzo?
Ma guarda, Broken Bicycles ti spezza il cuore, cioè che è una cosa che ogni tanto ci sta. Ma intanto Tom Waits l'ho amato tantissimo. Tom Waits era amico intimo, stretto del mio scrittore preferito in assoluto, il mio paparino spirituale che era Charles Bukowski, sul quale io ho fatto anche una tesi di laurea. Niente, cioè Broken Bicycles ha questa immagine straordinaria che ti tuffa immediatamente in quella che è la condizione umana, cioè che è della vulnerabilità, dell'imperfezione, delle cose che cadono, dei fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, direbbe Franguzzo Battiato, perché c'è questa immagine di queste biciclette abbandonate, lasciate in un angolo sotto la pioggia. E Tom Waits paragona queste cose a tutte quelle cose nella nostra vita su cui abbiamo sbagliato, che non hanno funzionato, sul quale andrà tutto bene, era una minchiata, perché in realtà non è vera questa cosa. E per me rappresenta il nocciolo proprio poetico della nostra umanità. Cioè è straordinario non dimenticare questa parte nostra. C'era un filosofo spagnolo che era Santayana o De Unamuno, uno dei due non ricordo, no? Non importa, tanto non sono un accademico, che ha centrato tutta la sua filosofia sul fatto che la sofferenza è il centro della nostra umanità. Ecco, a me questa cosa un po' fa incazzare, nel senso che non mi piace porla così. Secondo me il centro della nostra umanità ci deve essere la tensione alla bellezza, al benessere, eccetera, eccetera. E ciò non di meno, come puoi negare che questi sono momenti in cui tu ti trovi solo proprio accanto al cuore nu nudo della tua stessa umanità. Insomma, Tom Waits è riuscito con una poesia di 3 minuti eccezionale a raccontarci tutto questo.
Allora, a proposito di cosa c'è al centro dell'umanità, e seguendo un po' il filo logico della tua trilogia della schiena dritta, il secondo libro è il codice segreto delle relazioni. E secondo me proprio le relazioni sono al centro poi della nostra umanità. Cosa c'è in questa seconda tappa di questo tuo viaggio che hai messo per iscritto?
Ma guarda Andrea, ieri mi sono trovato un po' per caso a vedere uno dei miei programmi preferiti in televisione, che è Italia's Got Talent. Non è una roba da intellettuali, ma insomma, buono. Dove tu, perché mi piace? Perché vedi gente che ha faticato e ha provato a costruire un'eccellenza. Che porta lì? E quindi a me piace vedere queste cose, sono un po' sentimentale in queste cose così. Però, visto che c'era sta storia del coronavirus, la finale è stata registrata senza il pubblico. Era una cosa di una tristezza, cioè, ma non è questo il punto. Il punto è che io ho guardato le cose, ho guardato le performance, i giudici, ma il fatto che non ci fosse il pubblico, guarda, cioè rendeva tutto... non lo so, era surreale, cioè era finto, era falso. Cioè ieri mi è sembrato di toccare con mano quanto in realtà questo fatto che noi siamo in relazione ad altri sia assolutamente centrale nella nostra esperienza di vita. Cioè noi siamo impastati di relazioni, noi ci costruiamo, ci costituiamo dentro una rete di sguardi che ti vengono dall'esterno. E guarda, naturalmente alcuni di noi sono più portati alla relazione, altri lo sono meno. Io ho una moglie che è molto lupa, per esempio, eppure insomma, ci siamo innamorati così. Cioè, non è che c'è un criterio che è valido per tutti. Ciò non di meno, per quanto tu possa essere una sociale, cioè non ci sono dubbi che ti determini in quanto persona, in quanto io, all'interno di una rete di relazioni. Cioè, non è vero solo che tu costruisci le relazioni, cioè questo è vero, ma non chiude il discorso. Il discorso è chiuso quando tu riconosci che sono le relazioni a costituire te stesso, perché tu ti identifichi all'interno di una serie di feedback che gli altri ti danno. Tutta la tua vita è una trama, è una tessitura di relazioni fra soggetti, un po' come una partita di calcio, cioè non è che c'è il singolo calciatore, la partita è data dalla rete di passaggi. Ci sei, anche fra quelli che ti ostacolano, che è la squadra avversaria. Allora, partire da lì per me è stato fondamentale per capire che era un settore che io dovevo indagare, insomma, al meglio, perché naturalmente se tu costruisci relazioni è meglio che lo fai al meglio e che soprattutto riconosci anche la qualità nelle relazioni, riesci a costruirle e quando non c'è o cerchi di aggiustarle oppure via. Perché le relazioni ti possono nutrire, ma ti possono anche avvelenare. Quindi, insomma, quel secondo libro, che era il codice segreto delle relazioni, parlava di questo. Perché segreto? Perché in realtà alcune cose ce le abbiamo sotto gli occhi, ma tu non le vedi. Sono talmente sotto gli occhi e sono talmente invisibili che sembrano quasi segrete. Ma in realtà anche lì, se fai un attimo di attenzione e eserciti un po' di rigore su te stesso, ce la puoi fare.
Sali, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Sali, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore.
Allora Gianfranco, il pezzo che abbiamo appena ascoltato secondo me fa parte di quei pezzi che sono quelle canzoni perfette, un brano particolarmente emozionante. Secondo me si presta anche per introdurre questo terzo atto della tua trilogia della schiena dritta. Tra le altre cose anche un libro al quale io sono particolarmente legato. Le emozioni sono intelligenti. dove in questo libro addirittura la famosa Heidi diventa il tuo nome tutelare. Cosa vuoi trasferire attraverso? Cosa hai voluto trasferire attraverso questo libro?
Allora, il terzo pezzo che mancava al mio studio dell'essere umano, ma naturalmente mancavano le emozioni. Ma le emozioni, guarda, cioè, naturalmente esiste il nostro pensiero, è quello che l'intelletto riesce a fare, ma se tu pensi alla tua vita, cioè è difficile pensarla senza che tu ci associ uno stato emotivo che tu avevi in quel momento. Cioè, in realtà, come dire, il sapore dell'esistenza è forse il nocciolo, perché alla fine tu sei qui e cerchi di stare bene, giusto? Oppure stai male e attorno a questi due concetti macro esiste una sfumatura infinita. Guarda, sto leggendo un libro bellissimo che è Atlante delle emozioni umane, che io non conoscevo quando ho scritto, e c'è la descrizione di 156 stati emozionali, studiate anche su come si sono evolute nella storia, perché poi alla fine l'emozione dipende, pur essendo un meccanismo biologico, non credo abbiamo il tempo di spiegarlo bene, però si colora definitivamente del senso compiuto alla luce dei tuoi schemi mentali e culturali. Ma guarda, cioè, da un punto di vista biologico, forse una cosa che riusciamo a dire è questo: l'emozione è il tuo puntatore direzionale, proprio è quasi, è la tua comunità cellulare che lo fa, l'intelletto interviene molto dopo, cioè è quell'intelligenza che tu hai cablata dentro che ti dice che valenza hanno le cose per te, se una cosa è buona o è cattiva, se è positiva o negativa, se è una risorsa o è una minaccia. È questo che ti dice l'emozione, e quindi è un indicatore fondamentale per la tua intelligenza, intanto di avvicinarti o allontanarti. Cioè, senza l'emozione tu saresti lì non in grado di decidere, cioè fra finire una relazione che devi consegnare l'indomani e prendere tua figlia che è da sola sul marciapiede da 5 anni uscita dall'asilo, non sapresti distinguere. Non so se è chiaro cosa voglio dire. E quindi, a parte questo, ti permette anche di leggere che cosa c'è dentro gli altri, qual è l'intenzione che muove l'azione dell'altro. Da questo punto di vista, perché è come se tu fai una lettura di pensiero, no? La mente è questo che fa, legge la realtà, legge nel pensiero degli altri. Quindi c'è un tratto, ad esempio, nel libro in cui dico, c'è un capitolo che dice: senza l'emozione o sei più stupido o sei stronzo. Perché è così, cioè l'emozione non è solo quella roba da poeti, è anche una parte costitutiva della tua intelligenza razionale del mondo. Heidi, perché Heidi? Ma guarda, anche un'altra cosa, su sta storia del coronavirus, l'allarmismo, le cose, noi abbiamo fatto una serie di cazzate perché non bisognava allarmarci, ma in realtà la paura era lì a dirci che c'era qualcosa a cui dovevamo fare attenzione. Cioè, l'errore cruciale che abbiamo fatto è di non ascoltare questa parte della nostra intelligenza biologica, secondo me. Allora, le emozioni vanno coltivate, vanno ascoltate, arrivano e ti danno un messaggio, tu devi capire che cosa ti dicono, perché ti parlano del tuo livello di integrazione interna. Allora tu devi ricostituire questo livello di integrazione e ci devi lavorare. Se ci lavori e lo fai bene, hanno un'intelligenza straordinaria nel nutrire la tua intelligenza e nell'aiutarti a vivere. Se non lo fai, sono cazzi tuoi, cioè. Non so come altro dirlo, perché comunque ti stai perdendo una parte fondamentale della bussola che ti orienta nella tua esistenza. Ma a parte che diventerà, insomma, è un grosso handicap se tu non sei in contatto con questo mondo, anche per stare accanto agli altri, per capire quello che sta accadendo negli altri. Insomma, l'emozione è la parte più complessa dei tre libri, è quello che mi ha costato più fatica, e decine e decine di libri di neuroscienziati, scienziati cognitivi, filosofi, ma è stato veramente fantastico scriverlo. Ah, Heidi, non ti ho parlato di Heidi, ho tempo di Heidi. Heidi è il nome tutelare, cioè il libro finisce con una delle cose più belle che mi sia mai riuscita nella mia vita, è un'intervista a Heidi. Io presuppongo Heidi, quella del cartone animato, perché secondo me Heidi esemplifica l'essere umano che ha integrato perfettamente le emozioni nel suo mondo di senso. Cioè, Heidi, quando c'è da incazzarsi, si incazza. Cioè, non è che gestire le emozioni vuol dire diventare imperturbabile, serena e sorridente. Vuol dire stare in contatto con quello che ti dicono. Heidi, se ha da incazzarsi, si incazza. Heidi è piena di meraviglia per il creato, è piena di inventiva, riesce a sperimentare gioia. Se la capretta muore, vive questa tristezza profondamente. Cioè, è un essere umano completo, è fantastico. Quando ero a filosofia all'università mi dicevano: chi è il tuo filosofo preferito? Io dicevo Heidi. Ah, ma no, chi è? Heidegger? No, sei heideggeriano? No, no, heidiano. Ma heidiano nel senso di Heidi il compositore? No, no, nel senso di Heidi il cartone animato. Insomma, non mi ha mai abbandonato l'amore per Heidi e, insomma, ne è valsa la pena. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but this chain that binds me. Come on up for the rising. Come on up, lay your head.
Allora Gianfranco, ci eravamo lasciati con le emozioni e adesso abbiamo ascoltato un brano che tu ci hai regalato, che credo al quale tu sei particolarmente legato, cioè ci sono delle emozioni, ci sono dei ricordi credo indelebili per quanto ti riguarda.
Guarda, The Rising è legato indelebilmente. Vedi come ogni brano che scegli alla fine ha un eco profondo anche proprio col tuo corpo, con i tuoi muscoli, con le fibre dei tuoi nervi in un momento particolare, almeno per me è così. Guarda, io ero a New York, ci fu l'11 settembre, io ero a New York agli inizi di febbraio del 2002, cioè quindi 4 mesi dopo, ed ero andato a visitare questa montagna di macerie, cioè fu veramente... giusto il coronavirus ha potuto andare forse oltre a quello che è stato l'11 settembre. E mentre ero lì e vedevo queste foto, perché avevano fatto questa specie di sacrario, non so come chiamarlo, con le foto di tutti i morti, cioè, quindi era già una cosa, mentre ero lì improvvisamente arrivano dei ragazzi con un radione, questo schiaccia, fa il play, e parte The Rising di Bruce Springsteen, no? Che invita a rialzarsi, e Bruce Springsteen la scrive proprio in risposta all'11 settembre. E questi cominciano a fare questo flash mob, di gente che ballava e che invitava la gente ad alzare le mani, come on for the rising. Ma guarda, c'è una cosa straordinaria. E io lì mi sono sentito veramente parte di un tutto. Cioè The Rising a me dà l'idea che è un po' la cosa sul quale, perché poi, capito, questa cosa o poi è vera o diventa insopportabilmente retorica, no? Tu capisci che lo stesso approccio che si sta usando in questo esatto momento, uniti ce la faremo, eccetera, eccetera. Diciamo che allora, in quel momento, io lo sentii più autentica questa cosa. Oggi sento questo proclama e poi vedo piccole cose che mi dicono che in realtà si sta procedendo in altro modo, ma insomma, a noi in questo momento non interessano, non vogliamo fare troppi cinici. Però The Rising di Bruce Springsteen mi dà l'esatta misura di quanto questo stare vicini, stare saldamente uniti, proprio mano nella mano, rialzare la testa, rimettersi a schiena dritta. Cioè, ma non solo è la cosa che va fatta, cioè secondo me è l'unica cosa sensata che tu possa fare, cioè perché quando accadono cose tremende tu hai due scelte, cioè o stai nella polvere o t'ammazzi. E sinceramente non mi sembra una grande soluzione. Oppure non puoi fare altro che cercare di rialzarti. Ora, è vero che nel mio lavoro di coaching con le persone la gente sceglie una terza posizione, che è quella di stare lì a rimuginarla. Cioè, né ti ammazzi, né stai sulla polvere, neanche decidi di alzarti. Cioè, stai lì a rivedere, a rifare, a recriminare. Cioè, sono una serie di cose che vale la pena fare in un primo momento, Io sono convinto che l'analisi non vada mai elisa dal nostro approccio alle cose, anche quando devi identificare un responsabile. Questa è un'altra cosa, ad esempio, che in questi giorni a me dà fastidio. Cioè, sembra quasi che tu non possa essere critico rispetto ad alcune cose. Ma no, cioè, non vuol dire questo stare unite. Tu puoi esercitare una critica per capire alcune cose che ti sono utili, se sono degli errori, per non rifarle. Dopodiché è vero che devi decidere in ogni caso di alzarti. E questa prospettiva, tu sai, probabilmente ne parliamo, è quella alla base del mio libro successivo, che era Il potere dei realisti, dove il sottotitolo è Perché l'ottimismo non basta per farsi strada. Ma il mio sottotitolo originario, che a me piaceva molto, e che poi è rimasto nel libro sotto forma di capitoli, era Sorridi, apri gli occhi, muovi il culo.
Guarda, mi hai proprio anticipato, perché una delle ultime domande voleva proprio essere questa, cioè legata quindi al libro che ha seguito la trilogia, quindi al potere dei realisti, il quale cerca di dare delle risposte a domande come mai, nonostante il nostro slancio, la nostra passione, un obiettivo ci sfugge di mano, oppure perché mentre tutti ci dicono calma, andrà tutto bene, alla fine va male. Quindi dimmi se sbaglio, non basta la positività per cambiare le cose.
No, guarda, la positività è una parte importante del processo, perché ti aiuta. Oltretutto, nel libro è spiegato, pare che l'ottimismo sia, come dire, la posizione di default, di base della cablatura del nostro cervello. È scontato che sia così, perché se no dovessimo capire veramente, pensare qual è la nostra reale condizione sul pianeta Terra, cioè vuol dire che da qui a un po' ce ne andremo. Cioè, questo non ci aiuta a fare al meglio quello che noi vorremmo fare, cioè diventa piuttosto deprimente anche, a meno che tu non hai prospettive di fede, ultraterrene, eccetera, ma io non mi occupo di queste cose. Allora l'ottimismo ci vuole, va benissimo, perché ti dà un'attitudine che è funzionale alla costruzione, ma la parte cruciale è quella apri gli occhi. Apri gli occhi vuol dire che tu devi fare analisi rigorose della realtà, perché se tu non fai questo, tu ottimisticamente, col sorriso a 32 denti, te ne andrai a sbattere. Il potere dei realisti è un monumento, anche quando non lo dice, secondo me, a quella metodologia di pensiero che a noi esseri umani ci ha fatto fare delle cose straordinarie, che è il metodo scientifico. Ora, non è che voglio dire che noi dobbiamo trasformarci in scienziati, ma di quell'approccio noi dobbiamo sposare il rigore. Quando tu pensi una cosa, di qualunque cosa, devi metterla alla prova, devi sperimentarla e devi registrare il riscontro che la realtà ti dà. E se quella cosa si vede che non funziona al meglio, tu non devi esigere che cambi la realtà, tu devi cambiare la tua mappa delle cose. E nel costruire questa mappa devi utilizzare a tua volta dei dati, delle informazioni che sono verificate da persone, enti, qualunque, chiamali come vuoi tu, che hanno adottato questo approccio rigoroso alla conoscenza. Cioè, ma non si può essere antivaccinisti e ora col coronavirus siamo tutti lì a pregare che venga fuori l'ennesimo vaccino. Cioè, non so se è il caso di aggiungere altro. Nel mio realismo vuol dire che anche se tu hai una prospettiva soggettiva sulle cose in cui sei incastrato, perché noi abbiamo sempre una prospettiva dalla quale guardiamo le cose, poi c'è la realtà. Guarda, te lo dico facilmente. Io, se ora io penso, sulla scorta di mie idee, qualunque esse siano, che quello che ho sotto i piedi è un mare azzurro, no? E mi metto qui sul tavolo e mi ci tuffo, perché comunque tutto è relativo, tutto è soggettivo, cioè l'esito è scontato, tu ti spacchi la testa, perché comunque sia la realtà là fuori ha una sua struttura, ha le sue leggi, e tu non puoi permetterti di deformarle troppo. Il livello di deformazione che tu hai nella lettura delle cose è strutturale, però oltre un certo angolo vuol dire che tu stai dicendo minchiate, e che queste minchiate tu le pagherai care. o le pagherai care tu o le farei pagare care ad altri. Quindi, insomma, tutto il libro è un invito ad essere molto rigoroso e attento a come usiamo questa cosa straordinaria che è la nostra mente.
Allora, Gianfranco, purtroppo siamo in chiusura. Dico purtroppo perché è sempre molto piacevole dialogare con te. Allora, prima di rubarti un'ultima battuta però, e ti farei anche lanciare l'ultimo brano, permettimi un attimo di fare due ringraziamenti. Anzi, a dire la verità, sono tre. Devo sempre ringraziare, appunto, noi riusciamo a fare questo oggi, che è una produzione per il Sinotto e Bettini Associati. Devo ringraziare Alessio Albano di Lab 731, che ha fatto la regia e l'adattamento di questo format, che dico sempre è un format teatrale per questa versione podcast. Devo assolutamente ringraziare coloro che hanno fatto questa di queste tue canzoni anche di oggi una straordinaria interpretazione. Quindi la voce e la chitarra di Chris Lavoro e la tastiera di Dario Dalmolin. L'ultima battuta volevo lasciarla proprio al presente. Io so che tu stai lavorando a un libro. Ti va di anticiparci qualcosa?
Ma assolutamente no. Senti, permettermi di farti una battuta che prima ci stava benissimo. Tieni presente che sul coronavirus noi l'abbiamo trattata con la mappa dove c'era scritto questo è niente più che poco più che un'influenza. Cioè, questo vuol dire quello che accade quando diciamo cazzate sulla realtà. Torno al libro. E, guarda, il libro prosegue un po' sulla falsariga del realismo e si concentra su una cosa che è stato sempre, come dire, un punto fermo nella mia vita. Questa storia dell'ascolto, dell'altro, dell'apertura, eccetera, eccetera. Naturalmente va fatta. Io ho l'impressione però che ogni tanto esageriamo, cioè nel senso che c'è un momento in cui dopo che tu hai messo questa cosa cruciale che ti salva dall'autoreferenza, abbiamo parlato fin qui, quindi spero di essere al di sopra di ogni sospetto, dopo che tu hai fatto questo, tu devi essere qualcosa, tu devi affermare qualcosa e lo devi fare con coerenza, forza, tenacia e orgoglio, altrimenti non si capisce più niente. Quindi il libro che parla di assertività e di affermazione personale, il titolo che mi frulla in mente, ogni tanto ci scherziamo con la mia editor, non so se sarà questo, ma è L'assertività in un mondo di stronzi, dove stronzo non ha l'accezione che gli diamo, cioè semplicemente è una persona che sta portando avanti la sua idea, la sua posizione sulle cose. Allora, anche lì c'è una bugia, che se solo tu ti sforzi, trovi un'integrazione, un'unione fra tutte le posizioni possibili. Ecco, io comincio a dubitare che questo sia vero. Cioè, c'è un momento in cui devi fare delle scelte di campo che naturalmente non devi mai dimenticare che sono soggettive e che sono parziali, ma che devi difendere. Io la butto giù, posso essere politicamente scorretto per una volta, tanto chi se ne frega. Per esempio, con alcune posizioni dell'Islam, dove la donna ha la posizione che ha, dove alcune delle conquiste più cruciali, più straordinarie della nostra storia, lì, come dire, faticano a farsi strada. Per esempio il principio della laicità dello Stato, cioè in cui un testo sacro resta un testo sacro ed è confinato nella tua sfera privata del tuo rapporto con lo spirituale, ma non può diventare legge che governa la convivenza civica delle persone. Cioè questo è un principio base per noi. Cioè noi abbiamo avuto gente bruciata sui roghi per questo. Cioè io non posso trovare un punto di incontro con una posizione che nega tutto quello che ho conquistato. Cosa vuol dire? Che la devo eliminare? No, cioè, questa è la parte poi difficile del libro, la parte più sottile, più delicata. Però secondo me dobbiamo imparare anche ad avere una direzione ed essere coerenti in quella direzione. Naturalmente, in questi confini che tu hai, perché io invece ci credo ai confini, buoni confini creano buoni vicini, tu devi mettere una serie di aperture, di ponti levatoi, perché un confine che è chiuso è asfittico, un confine che ha porte con cui tu interscambi con l'esterno, ma la biologia è piena di questo. Il corpo è così, il corpo ha un confine che la pelle, poi ha delle aperture, degli interscambi, ma tu devi essere funzionale all'organicità di questo sistema, altrimenti che fa il corpo? Rigetta, altrimenti cioè, a me sembra talmente evidente questo, noi ce lo siamo talmente scordato sulla scorta di un'esagerazione di qualche principio che non abbiamo più messo in discussione, che insomma mi pareva valesse la pena scriverci un libro, anche perché il libro non ha una focalizzazione politico-sociale, ha una focalizzazione sull'individuo, cioè la tua capacità assertiva di fare in modo che un altro non si sieda alla tua tavola e insomma decide le cose per te. Insomma, un libro molto tosto, molto difficile, che però anche quello mi sta piacendo scrivere.
Quando ci eravamo visti a teatro con Da Lunedì Inizio ti ho fatto cantare e suonare l'armonica a bocca. Adesso ti faccio fare il DJ, quindi vorrei che tu annunciassi l'ultimo brano e perché hai portato quest'ultimo brano.
Qual era il brano?
È The End dei Doors.
Ah beh. Allora, signore e signori, adesso chiudiamo nell'unico modo più sensato per farlo, cioè siccome la chiusura è una fine, io vi propongo l'ascolto di The End dei Doors. Che è un brano, cioè The End non si discute, solo l'associazione con il capitano in Apocalypse Now che va a cercare Kurtz e lo trova e parte The End, insomma, anche solo per quello vale la pena, anche solo per quello vale la pena aver vissuto, secondo me, insomma, The End dei Doors.
Gianfranco D'Amico, grazie Gianfranco, un abbraccio.
Ciao a voi, grazie.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately of a stranger's hand.